L'ermeneutica è un'altra corrente di psicologia giuridica che critica il ragionamento sillogistico e individua in particolare il limite del ragionamento sillogistico proprio nel celare l'opera interpretativa che svolge il giudice, come già ho detto prima. L'individuazione della norma è frutto di una scelta da parte del giudice, quindi c'è un'attività interpretativa del giudice, ma secondo l'ermeneutica anche il significato del fatto e il significato delle prove passa attraverso l'interpretazione del giudice. Il giudice, cioè, fa, come dire, nella sua testa una ipotesi ricostruttiva e poi confuta questa ipotesi che si è fatto nel proprio foro interno nel corso del processo, anche ipotizzando per esempio di cambiare la norma applicabile. Certo, se il giudice per esempio non trovasse la norma adeguata, lo costringerebbe a modificare la propria ipotesi oppure a affinarla. Una volta poi individuata la norma, dovrebbe vagliare le prove raccolte per valutare la fattispecie individuata, se effettivamente ricorra o non ricorra. E questo è quello che è indicato come circolo ermeneutico, in virtù del quale si dice entrambi i fattori del processo interpretativo, la fattispecie e il fatto, si determinano contemporaneamente. Non una sola volta e sullo stesso piano ermeneutico, bensì ripetutamente su piani ermeneutici diversi. Si tratta di una tesi, diciamo di una ricostruzione di quello che avviene all'interno del giudizio, evidentemente più elaborata rispetto al sillogismo. Ma ancora il panorama non è, come dire, esaurito dalla nouvelle rhétorique, dal circolo ermeneutico, ma ci sono anche le teorie antiformaliste, nelle quali diviene addirittura difficile parlare di razionalità della decisione. Preferiscono questi autori parlare di ragionevolezza. Ragionevolezza che è largamente individuata, scusate, influenzata dalle circostanze del caso concreto. E in particolare si tratta di un procedimento che porta il giudice a una certa decisione del quale è difficile, secondo loro, alla fine forse veramente difficile in definitiva dare compiutamente conto nella motivazione. Si tratta appunto, come dicevo, di teorie che, come dire, si allontanano un po' dal parametro della razionalità, da questa ricerca di darsi, come dire, un metodo scientifico per arrivare alla decisione. Però non esauriscono il panorama culturale del XX secolo e, per esempio, dalla filosofia analitica di Wittgenstein maturano le teorie analitiche, che ritornano, invece si riavvicinano a un modello razionale della decisione rispetto a quelle che ho finora descritte. Per esempio, anche qui nell'ambito del loro seno si torna all'analisi dei sillogismi decisionali. Si ritiene, per esempio, che il sillogismo in effetti non sia tutto da buttare, ma dia conto di alcuni aspetti della decisione. Però è necessario che non sia da solo e che vi sia la considerazione di una serie di altri elementi che partecipano alla formazione del convincimento del giudice, in particolare il ruolo della legge, il ruolo della dottrina, il ruolo dei precedenti giudiziari. E questo orientamento ha una peculiarità perché distingue la giustificazione interna e la giustificazione esterna della decisione, le quali costituirebbero due livelli di argomentazione. La giustificazione interna riguarderebbe l'insieme delle premesse e sarebbe costituita dalla norma e dai fatti. che sarebbero destinate poi a confluire nel dispositivo. La giustificazione esterna rappresenta invece l'insieme di ulteriori premesse, per esempio l'interpretazione, su cui si fondano le stesse premesse della decisione interna, cioè ci sarebbe una sorta di matrioska a costituire la base giuridica, logica e fattuale della decisione. Alexis, altro grande autore di questo periodo, con la sua teoria dell'argomentazione giuridica, propone la teoria del discorso razionale. Su che cosa si fonda? Si fonda su quelle che l'autore considera regole universali. E nelle quali rinviene anche i criteri di giustificazione della sentenza. Questi criteri di giustificazione della sentenza constano di una serie appunto di principi. In primo luogo, il principio di non contraddizione. Cosa significa? Significa che il ragionamento deve avere una sua razionalità interna, nel senso che se il giudice parte da determinati presupposti logici, la conclusione a cui poi perviene non contraddice quei determinati presupposti. Il principio di sincerità, secondo il quale la ricostruzione del fatto dovrebbe essere perlomeno ritenuta veritiera dalla parte che la propone. Il principio di universalizzazione, indicato anche come principio di giustizia formale, secondo il quale deve esserci qui una norma che costituisce una sorta di premessa maggiore da cui poi discende il dispositivo del provvedimento giudiziale. È anche un principio di coerenza che significa utilizzare un linguaggio uniforme, quindi quando si utilizza una certa espressione, il significato con cui quell'espressione assume deve essere lo stesso, evidentemente, in tutto il processo decisorio e poi nella decisione stessa. Più vicino ai nostri giorni, le teorie moderne dell'interpretazione sono alla ricerca di una giustificazione razionale della decisione, quindi si cerca di recuperare appunto un criterio di razionalità che sia in grado di dare conto delle scelte che stanno alla base del pronunciamento giudiziale, in questo senso in particolare Comanducci. La diversità tra queste teorie gioca tutta sul significato del parametro della razionalità, cioè cosa si intende per razionalità. Razionalità può assumere un'accezione più restrittiva o meno restrittiva. In un senso, diciamo, più elastico, quindi meno restrittivo, consiste nella esplicitazione di ragioni effettuate in modo compiuto, esplicitazione delle ragioni quindi che hanno condotto a una determinata decisione. Mentre nell'accezione più forte, più rigida, indica una necessità di coerenza interna della decisione, la concordanza tra le sue varie parti, come dicevo prima, la congruenza fra le conclusioni e le premesse, e anche una coerenza che viene indicata come esterna e temporale, quale per esempio il richiamo a criteri guida che sono contenuti per esempio nelle Costituzioni o anche nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Si tratta di un metodo però anche questo che ha suscitato perplessità, in particolare per quale ragione? Perché ad esempio uno dei criteri è quello del bilanciamento degli interessi contrapposti, che ha suscitato, come dicevo, perplessità proprio perché è effettuato sul caso concreto e quindi rende poco prevedibile la decisione e, come dire, apre a una non prevedibilità della decisione che è parsa eccessiva. Anche il professor Taruffo, che è forse nel panorama italiano l'autore che più ha scritto in materia di prove, a seguito di anni di studio sul fatto a cui anche questa lezione di oggi si ispira e sui problemi della sua rappresentazione e prova nel giudizio, ha formulato una teoria della decisione giusta, che è stata così da lui stesso definita, teoria della decisione giusta, tra l'altro che il professor Taruffo ha pubblicato in un libro che è uscito proprio quest'anno nel 2020. Qual è la teoria del professor Taruffo? Questa individua tre criteri, dalla cui combinazione, secondo l'autore, scaturisce uno schema di valutazione che consente di determinare se e quando la decisione è giusta. Secondo il professor Taruffo, i criteri in questione sono: A. La correttezza della scelta e dell'interpretazione della regola giuridica applicabile al caso. Quindi, naturalmente, devo scegliere la norma giusta e interpretarla in maniera corretta. Un accertamento attendibile dei fatti rilevanti del caso, quindi anche qui una raccolta di prove che sia una raccolta di qualità e che consenta di confermare o no i fatti che sono stati dedotti in giudizio dalla parte attrice, e l'impiego di un procedimento valido e giusto per giungere alla decisione. La ricorrenza di tutti questi elementi, che ovviamente nel libro il professore esamina con compiutezza e non così a volo d'uccello come sto facendo ora io per darvi un'idea di quella che è la problematicità e la complessità, però insomma anche l'interesse che c'è intorno a questi temi, può condurre, costituisce insomma un parametro che secondo il professor Taruffo è un parametro che può condurre alla decisione giusta. Si tratta di elementi che devono concorrere tutti quanti. Io credo che, benché diciamo non possa io qui analizzare compiutamente queste teorie e in realtà nemmeno sia lo scopo e l'oggetto del corso, però credo che questo panorama sia già di per sé sufficiente a suggestionare, come dire, per la complessità del fenomeno interpretativo. L'elaborazione teorica che si è snodata attraverso le varie discipline, la peculiare ottica che è stata da queste teorie adottata, mi sembra che sia comunque efficace nel far emergere una realtà. La realtà nella quale si svolge il giudizio e nella quale matura il convincimento del giudice. Realtà che qual è? La realtà è che c'è una variabilità della modalità del vivere e operare del fatto e della norma, che cambia a seconda della personalità del giudice, delle inferenze sociali, della sua cultura, delle sue esperienze personali, e resta l'idea, francamente, che tutte queste teorie colgano questo aspetto, questa reciproca interazione tra fatto e norma, colgano profili di realtà che esistono tutti quanti e che forse molte di queste colgono tutte, ma chiamano, come dire, in maniera diversa. E anche per esempio lo schema sillogistico, mi sembra che la sua presenza si palesi comunque inevitabile anche nella necessaria prospettiva dinamica, cioè probabilmente lo schema della sussunzione che avevano i tedeschi era uno schema semplice, c'è un fatto, c'è una norma, c'è un fatto, io sussumo il fatto nella norma, guardo se corrisponde o non corrisponde, se è così applico la norma. Questo certamente era uno schema, un ragionare troppo semplicistico da un certo punto di vista, non c'è dubbio che ci sia una psicologia del convincimento, quindi la parte che deduce il fatto, che ipotizza la norma, il giudice che dentro al suo interno fa un'ipotesi e che poi confuta mano a mano che nel corso del processo magari emergono le prove. Però mi sembra che alla fine, come dire, di questa prospettiva dinamica, quindi di successiva interazione, quella che ho chiamato successiva interazione tra fatto e processo, alla fine quindi di questo circolo che ha condotto alla delimitazione dei fatti rilevanti e della norma, l'applicazione alla fine poi della norma ai fatti non possa sottrarsi appunto a quello che è lo schema sillogistico. Particolarmente difficile diventa anche l'intento di imbrigliare, come dire, il processo decisionale o il convincimento del giudice, perché se è vero che l'attività del decidere è suscettibile di essere ricondotta a parametri o schematizzazioni, in modo che la motivazione possa essere davvero espressione dell'iter logico-giuridico che ha seguito il giudice, certo diventa difficile perseguire l'obiettivo di portare alla luce le inferenze che silenziosamente possono incidere appunto sul suo convincimento.